Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che il cacao batte il Bitcoin in termini di rivalutazione 170% contro 120% nel 2024 a causa di un'offerta in difficoltà per il susseguirsi di piogge eccessive e malattie agricole nelle piantagioni della Costa d'Avorio e del Ghana, che sono i due principali produttori, insieme rappresentano circa il 60% della produzione mondiale. Scorte abbattute del 25% circa ed estrema volatilità di conseguenza del mercato a fronte di una domanda che si mantiene ancora robusta. Lo spunto per noi per parlare delle nuove tendenze di un settore, quello del cioccolato comfort food per antonomasia e consumo consolatorio per definizione, che non conosce crisi. Continuiamo poi a parlare in qualche modo di materie prime anche nel focus sui trend. Manteniamo anche l'effetto consolatorio, ma cambiamo decisamente categoria di prodotto. Parliamo di gioielli. Riflessione finale dedicata invece a un fenomeno editoriale molto interessante, ci aiuta a scoprire la generazione più studiata nel mondo dei consumi, la generazione Z, a fare notizia e a scardinare molti luoghi comuni il fatto che il libro protagonista di questo boom è un grande classico datato 1848.
Assaggiate. Non avete mai bevuto della cioccolata calda fatta con una ricetta di 2000 anni fa? Una punta di peperoncino per contrastare la dolcezza. Piccante, avventuroso. Sono per suo marito. Tronchetti grezzi di cacao del Guatemala, per risvegliare la passione.
È ovvio che lei non ha mai conosciuto mio marito.
È ovvio che lei non ha mai provato questi.
Dal bean to bar, alla lettera, dalla fava alla tavoletta, alla riscoperta dei cioccolatini vintage, fino agli abbinamenti dal fascino orientale. Quali sono le nuove tendenze che stanno attraversando il mondo del cioccolato? Dalla produzione che segue tutte le fasi della lavorazione, questo significa il bean to bar, al grande ritorno del gianduiotto, fino ai contrasti con agrumi e spezie. Ecco che cosa ci ha raccontato Guido Castagna, maestro cioccolatiere, presidente del Comitato per la tutela Gianduiotto IGP, reduce da SIGEP, la fiera internazionale leader nei settori della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè.
Allora, il SIGEP innanzitutto è forse uno degli eventi più importanti, non solo italiano ma europeo, in una data ubicata in un posto giustissimo, perché appena dopo il Natale, quindi si fanno un po' i conti di come è andata la stagione e quindi c'è già modo per rilanciarsi con le nuove proposte per il nuovo. All'interno del SIGEP abbiamo fatto questo stand bean to bar, quindi si è voluto avvicinare le persone, anche gli stessi produttori vari di cioccolato che però non producono cioccolato, e a fargli capire tutto quello che c'era intorno, come si potrebbe produrre. E poi a fianco parallelamente c'era anche l'ILA, che è l'Istituto Italo Latinoamericano, con tutti dei campesinos che arrivavano da diverse parti del centro e sud America, no? Quindi Venezuela, Ecuador, Perù e così via. Quindi c'era una filiera abbastanza completa di quello che poteva essere un cioccolato nuovo e un cioccolato più etico, più attento, perché spesso e volentieri si è sentito parlare di cioccolato con le varie problematiche di sfruttamento minorile e quant'altro, che succede chiaramente molto in Africa, che è il primo produttore del mondo, no? Soprattutto con la Costa d'Avorio. Qua invece si è voluto parlare innanzitutto della qualità del cacao, che era il top, la prima cosa, cioè cacao fine d'aroma, come viene definito, quindi sono i cacao molto pregiati. E poi chiaramente tutto quello che c'era dietro, anche una parte etica, sociale e così via, ecco. Non a caso poi c'erano anche dei macchinari di nuova tecnologia con consumo idrico e energetico, quindi cioè, diciamo che in quello stand del SIGEP siamo riusciti a mettere assieme tanti messaggi diversi che hanno avuto sicuramente un esito molto positivo.
Quali sono le nuove tendenze nel mondo del cioccolato oggi, oltre a questa attenzione all'origine, quindi al percorso etico del cioccolato?
Ah sì, le nuove tendenze allora sono avere dei cioccolati semplici ma di massima qualità. Io faccio sempre una battuta che il 50% della ricetta lo fa l'ingrediente, l'altro 50% sta nel non rovinarlo, perché non abbiamo ancora così, non siamo degli dèi che siamo in grado di manipolare, no? E, però tutto questo per dire che mentre una volta anche le ricettazioni varie erano fatte di tanti aromi, tante cose, tanti miscugli, si tirava fuori praticamente una macedonia di cioccolato, adesso si sta facendo gran attenzione alla qualità, ma soprattutto alle selezioni diverse dei singoli cacao. Quindi faccio un esempio, adesso generalizzo un po', però magari si va da un cacao venezuelano, che può essere più pannoso, cremoso, fiori bianchi, andare verso un cacao peruviano, che può essere un cacao d'altura, quindi un pochino più acido, un pochino fruttato. E quindi diciamo che la tendenza è andare verso la pulizia del prodotto con tutte le parti aromatiche, perché il cioccolato spesso della multinazionale è potassato, cioè trattato con dei sali che non è niente di grave, ma questi sali cosa fanno? Neutralizzano l'acidità e la parte aromatica. Di conseguenza abbiamo dei cacao che sono più o meno amari, ma senza aroma. Quindi il punto qual è? La tendenza è far insegnare a degustare la gente. Infatti c'era anche la Monica Meschini, che è una chocolate tester, che faceva fare questi giochi di assaggiare il cioccolato e capire che sensazioni sentivano, no? Quindi diciamo che la tendenza sembra semplice, banale, parlare del semplice cioccolato, ma non lo è, e tornare veramente proprio all'origine, ecco, tornare di nuovo a un sapore originale, ecco.
Come dialogano il richiamo alla tradizione, e penso al mondo del gianduiotto ad esempio, con le influenze che arrivano anche dall'Oriente, quindi nuove sensibilità, sperimentazioni su nuovi abbinamenti ad esempio?
Beh, sicuramente allora c'è anche un mondo che sta cambiando, diciamo che buona parte può essere anche merito dell'Oriente, che si stanno creando ricette, che sia di cioccolato e no, che sono sempre meno dolci, e con chiaramente anche sì degli abbinamenti che possono essere in accompagnamento, in contrasto, cioè per dire, ci può essere uno yuzu, che questo agrume che non è di origine nostra, che però si è inserita a pieni voti nella nostra realtà, abbinato a un cioccolato al latte un pochino più fondente. E poi diciamo che tutte queste cose di abbinamenti, cambiamenti, ce ne sono un'infinità, ci sono fatti un sacco di lavori, collaborazioni, per dire col vermouth, che è un altro prodotto tipico un po' di Torino, ma attenzione, non è che vogliamo stare in una zona di Torino, e che si sono ripresi di nuovo a produrre i vermouth, non stare più solo nella solita mega multinazionale. Di conseguenza ci sono fiori, spezie, risultati che sono completamente diversi, e quindi si è proprio visto che tutta questa sperimentazione portava a creare delle nuove emozioni.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa. Nella seconda parte ripartiamo dal focus sui trend e dalla tendenza che fa delle intersezioni con altri settori l'avanguardia della gioielleria. Tra pochissimo, restate con noi.
Essere e avere.
Va bene, sì?
Manca qualcosa.
Beh, non c'è niente da aggiungere a questo vestito, te lo dico io.
Forse è dentro questo astuccio, ma non voglio che ti scaldi troppo, è solo in prestito.
Focus sui trend.
Anche il mondo del gioiello, come tutto il mondo dei consumi, è attraversato dalle tendenze, da quelle più puramente estetiche a quelle più legate alla materia prima e al prodotto, fino all'esigenza di contaminare, intersecare il settore con altri mondi dell'universo consumi, un'esigenza molto contemporanea. Questo l'aspetto che ha individuato e mappato per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, ben trovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
Il primo caso ci racconta di un'intersezione con un colosso della tecnologia.
Esattamente, perché alla fine dell'anno scorso Samsung si è rivolta a Louis Abel, che è un marchio di gioielli svedese di un designer giovane pluripremiato, Jimmy Lufti, con l'idea di creare qualcosa di unico per il modello di telefono a conchiglia Galaxy Z Flip 6. Ecco, una proposta intrigante vista la distanza, no, tra il mondo dei device tecnologici, come dicevi tu, e quello della gioielleria, che è molto più legato all'artigianalità, al design, no? E proprio questa tensione tra innovazione e artisticità ha fatto nascere la collezione chiamata Inian. E il nome indica il concetto coreano al quale si è ispirato Lufti per sviluppare il design di questa collezione, che è una collezione di anelli particolari, anelli d'argento da agganciare alla custodia del cellulare. E il risultato è stato questa custodia in edizione limitata, in cui viene proprio fissato un anello d'argento dalla forma aperta e con un'estetica organica strutturata che è distintiva del marchio, e che trasforma in pratica un pezzo di tecnologia in un oggetto prezioso, no? E diventa quasi un'estensione della mano, perché una volta che lo si tiene in mano si infila come un anello e quindi ha l'estetica di un gioiello. E la collezione comprendeva anche due gioielli classici, un anello e un bracciale con lo stesso design da coordinare se uno voleva, ma questi pezzi in particolare disponibili, che erano solo 75, sono andati proprio subito sold out sul sito di Louis Abel.
Ora parliamo di un oggetto, un prodotto che sta crescendo molto, parliamo degli smart ring, Isabella.
In particolare di un altro caso che vede questa tecnologia proprio sposare la gioielleria, si chiama Rare, Ultra Human Ring Rare, ed è il primo smart ring di lusso. È stato presentato quest'anno al Consumer Electronics Show di Las Vegas. In pratica Rare è il primo smart ring che utilizza l'oro e il platino per il rivestimento esterno, quindi l'involucro della tecnologia che rende questi anelli intelligenti, no? Che sono proprio la nuova frontiera dei wearables dopo l'avvento degli smartwatch e gli smart ring. E dal punto di vista tecnico, Rare incorpora dei sensori di movimento a 6 assi, dei sensori di temperatura e una tecnologia PPG che utilizza praticamente una sorgente luminosa a LED di piccolissime dimensioni e anche il fotorilevatore per misurare l'attività cardiaca attraverso proprio la variazione del flusso sanguigno. Quindi permette di monitorare il battito, ma anche il livello di stress, la temperatura, il sonno, i movimenti. E quindi la tecnologia è proprio quella smart, uguale tra l'altro agli altri modelli classici di smart ring, sia proposti da Ultra Human che da altre realtà, altre startup. Ma dal punto di vista estetico, proprio l'anello Rare è un deciso passo avanti verso la gioielleria, no? Perché ha dei materiali preziosi, ma anche i colori, la texture, le rifiniture sono particolari, sono proposte in 3 diverse versioni, tutte ispirate al deserto, e ha un costo che varia tra i 1.800 e i $2.200.
Il terzo caso è focalizzato sulla materia prima e ci parla di riciclo, riutilizzo in modo veramente innovativo.
E anche particolare, perché vediamo che The Royal Mint, cioè la zecca del Regno Unito, che conia quindi da lungo tempo, dal 1886, monete per lo Stato inglese e anche altri paesi, ma che qualche anno fa, nel 2022, ha lanciato una collezione di gioielli, la collezione 886, appunto, che si chiama così in onore della storia, no, della zecca, progettata dal gioielliere Dominic Jones, e quindi una collezione che ha dei pezzi moderni, se vogliamo, genderless, classici, quindi orecchini, anelli, catene, ciondoli, anche i gemelli, ecco, e ha la possibilità di personalizzazione con l'incisione. Ma la peculiarità, come dicevi tu, è un'altra, è la materia prima, è quella di essere fatta solo con oro riciclato. È in pratica il primo marchio di gioielli di lusso che utilizza al 100% oro recuperato dai rifiuti elettronici. Infatti The Royal Mint ha calcolato che circa il 7% dell'oro disponibile al mondo viene perso nei rifiuti elettronici, qualcosa come 50 milioni di tonnellate di questa risorsa preziosa, perché è finita, no? L'oro viene dalle stelle, dalle comete, non dalla nostra terra. E così, vista la sensibilità crescente dei consumatori verso la sostenibilità anche in questo ambito e la richiesta di gioielli più etici, più sostenibili, questa collezione ha successo e da quest'anno avrà ancora più materiale prezioso da sfruttare, perché Royal Mint ha proprio inaugurato una nuova fabbrica nel Galles del Sud, progettata per estrarre oro da 4.000 tonnellate all'anno di circuiti stampati, che quindi provengono dai telefonini, dalle televisioni, dai computer. E ha stimato che per creare uno degli anelli d'oro che propone nella sua collezione, che pesano più o meno 7,5 grammi, dovrà lavorare proprio in quella fabbrica 600 cellulari.
Chiudiamo con un'intersezione davvero inaspettata per il mondo della gioielleria, in realtà lo sarebbe per molte altre categorie di consumo, raccontaci.
La prima collezione ufficiale di gioielli proposta da Grex, che si chiama Baked in Gold, è stata messa in vendita online il 13 settembre dell'anno scorso in occasione della London Fashion Week. Cosa c'è di strano? Greggs è una rinomata catena di panetteria e caffè da sporto britannica, quindi qui la lontananza settoriale proprio è enorme. E però la collezione è stata ben ideata, è stata disegnata, realizzata a mano, naturalmente in edizione limitata, da un artista inglese, Dion Kitson, che ha 30 anni, quindi è giovane, ha un occhio creativo, ludico, ma anche provocatorio, no? Lavora sulla dimensione della vita quotidiana, della società, e quindi è in linea, no, con quest'idea. Baked in Gold, quindi una collezione cotta nell'oro, proponeva 5 pezzi di gioielli placcati in oro 22 carati, quindi insomma comunque accessibile, ispirati ai prodotti del menù di Grex e proposti come vere e proprie miniature, no? Non so, gli orecchini sausage roll, una collana che si chiamava Jammy Heart, come proprio il biscotto di Grex, quello che ha il cuore di marmellata, un anello con sigillo in cui c'è stampato il logo di Grex, un braccialetto con tanti ciondoli e con tutti questi prodotti iconici, insomma un'estensione di brand, diciamo, inaspettata, molto divertente. E infatti poi è stata sviluppata insieme a un'agenzia di marketing, la Here Be Dragons, e assolutamente in linea con lo stile, l'ironia del marchio. E la collezione ha avuto successo sia come prodotto, perché i gioiellini sono andati esauriti in un'ora dalla messa in vendita online, e poi sia e soprattutto come campagna di comunicazione originale e inaspettata.
Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
Grazie a te e arrivederci a tutti.
Il consumautore.
In Inghilterra è stato uno dei libri più venduti del 2024, vero e proprio testo cult per la generazione Z, e non stiamo parlando del libro di un influencer, uno sportivo oppure una rockstar, bensì di un grande classico datato 1848, Le notti bianche di Dostoevsky, spinto dal fenomeno BookTokers e non solo. Questo lo spunto per la nostra riflessione finale in compagnia del sociologo dei consumi Francesco Morace. Bentrovato Francesco.
Bentrovata Maria Luisa. Sì, è molto interessante il fenomeno, perché intanto ci aiuta a sconfessare anche alcuni pregiudizi di noi adulti. Il primo riguarda in generale i social e in particolare TikTok, che continua a essere additato come un luogo di semplice intrattenimento, di grande superficialità, di balletti. In realtà c'è chi lo utilizza con grande intelligenza, e qui devo dire che soprattutto il mondo femminile, perché le booktalkers, anche che indicano Dostoevsky in generale e Le notti bianche come testo, sono quasi tutte ragazze. E questo è un primo aspetto. Il secondo riguarda davvero questa esigenza che emerge di leggere, quindi è sconfessare il pregiudizio che i ragazzi non leggono. Certo che usano gli smartphone, ma se li si ingaggia e li si interessa su dei temi che sono vicini alla loro esistenza, leggono e come.
Anche perché, Francesco, ha molto aiutato la brevità del libro, sono 80 pagine, ma non solo, è soprattutto una storia di isolamento e solitudine in cui molti giovani si possono riconoscere anche oggi.
Esattamente, io veramente suggerisco anche ai genitori di andarselo a rileggere, Le notti bianche, che è una storia d'amore sognante, malinconica. C'è anche il fenomeno delle notti bianche meteorologico, no? Che è molto affascinante. C'è l'analisi psicologica tipica di Dostoevsky, che è legata proprio a questo disagio esistenziale, tanto che chi si appassiona alla lettura delle notti bianche, che è più breve, a volte comincia anche invece a leggere Delitto e castigo, che è di 800 pagine, ecco, quindi abbiamo speranza da questo punto di vista.
Lo ricollegherei anche in qualche modo al successo dei period drama, i film in costume d'ambientazione storica, il successo di una serie TV come Bridgerton, ad esempio, ha fatto riscoprire tutto il filone Jane Austen, da Orgoglio e pregiudizio a Ragione e sentimento, a cui tra l'altro, ricordiamolo, è del resto ispirato anche Bridget Jones, il cui sequel uscì proprio in questi giorni nelle sale, Francesco.
Sì, tutto quello che tu dici ci riporta a una considerazione importante. I giovani, i ragazzi sono assetati di educazione sentimentale. Alla fine sono velocissimi nell'usare le tecnologie, hanno capito che possono arrivare ovunque, oggi hanno però bisogno di riflettere sui sentimenti, quindi non solo sulle emozioni che sono veloci e passano, ma sui sentimenti che sono profondi e durano.
Grazie a Francesco Morace e grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere. La trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.